Ciao a tutti e a tutte, benvenuti al settimo episodio di Le parti noiose tagliate, un podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Aurora Tamigio.
E io sono Samantha Ruboni.
Oggi parliamo del miglior film di basket mai realizzato, secondo il suo creatore Spike Lee, He Got Game. Ora, noi non sappiamo niente di basket e non sappiamo dire se He Got Game è il miglior film di basket mai realizzato, ma ci fidiamo di Spike Lee e della sua umiltà. Un po' come se noi vi dicessimo che Le parti noiose tagliate è il miglior podcast di cinema mai realizzato. Sicuramente le poche cose che io e Samantha sappiamo sul basket le abbiamo imparate da He Got Game. Ecco perché in questo episodio vi raccontiamo la storia della sua realizzazione. Iniziamo? Sigla!
Man escaped just like Shawshank.
Ebbene sì, di nuovo Shawshank. Quando vi dicevamo nella puntata precedente che The Shawshank Redemption è entrato nella cultura pop, intendevamo che solo 4 anni dopo la sua uscita veniva citato da un regista come Spike Lee in He Got Game, il film di cui parleremo in questa puntata. Ma torniamo a noi. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Come diceva Aurora nell'intro di questa puntata, è più per amore di Spike Lee che del basket che ci siamo volute mettere in gioco e parlare di He Got Game. Ciò è avvenuto grazie ad amici congiunti che in questi anni hanno provato a spiegarci qualcosa di questo sport, anche se il nostro punto di riferimento sul basket resta Space Jam, del quale tra l'altro sta per uscire il remake con LeBron James. Insomma, il nostro punto di riferimento sul basket sono i Looney Tunes.
Ma secondo Spike Lee, He Got Game è il miglior film di basket mai realizzato. Quando lo avrebbe detto? La sera del 14 gennaio 2014, seduto a bordo campo del Barclays Center di Brooklyn, per godersi il match tra i Brooklyn Nets e Miami Heat. Quella sera è permessa ai giocatori delle due squadre in campo di scegliere un soprannome da mettere sulle maglie, al posto del regolare cognome. Ad esempio, LeBron James porta scritto King James e Kevin Garnett è Big Ticket. Ray Allen, a 38 anni ancora in campo con i Miami Heat, porta quella sera scritto sulla maglia il nome di Jesus Shuttleworth, in onore del ruolo da lui interpretato nel film di Spike Lee.
Spike Lee decide di imbarcarsi nella realizzazione di He Got Game dopo una conversazione con sua moglie Tonya Lynette Lewis. Il regista non viene da un momento fortunatissimo. Dopo un folgorante inizio di carriera, con grandi successi di pubblico e critica, come Lola Darling e Fa la cosa giusta, a metà degli anni 90 titoli come Crooklyn, Clockers, Girl 6 sono dei flop al botteghino. Così una sera Tonya lo sfida. In effetti è dai tempi di Jungle Fever che suo marito non scrive una sceneggiatura originale da solo. È tempo di riprovarci. Spike Lee sognava di realizzare un film sportivo. Il primo progetto di questo tipo che ha in mente è un film su Jackie Robinson, il primo giocatore professionista afroamericano di baseball, che però non realizza mai. Lee decide quindi di scrivere una storia sì di sport, ma una storia sul basket. Il basket è una grande passione del regista, è infatti un tifoso sfegatato dei Knicks e non si perde una partita. Il copione viene intitolato He Got Game, un'espressione con la quale, nello slang americano, si descrive un giocatore di talento.
He Got Game è la storia di Jesus Shuttleworth, di Coney Island, star del basket liceale. Tutti i college lo vogliono e tutti gli agenti lo inseguono. Parenti, amici e fidanzata gli fanno pressioni per scegliere un college o l'altro, o per entrare direttamente da professionista. Nel frattempo, suo padre Jack, che sta scontando in carcere una pena per omicidio, ottiene dal governatore dello stato un permesso speciale per uscire di prigione e convincere il figlio a entrare nell'università Big State. Nel caso in cui Jesus scelga Big State, Jack potrebbe ottenere una riduzione di pena. Nello scrivere la storia, Lee non vuole fare un semplice film di basket e si ispira piuttosto a un film come Toro scatenato di Martin Scorsese. La sua intenzione è mettere in luce l'ipocrisia della NCAA e lo sfruttamento degli studenti atleti.
Nel documentario del 1994, Hoop Dreams, di Steve James, dedicato a due adolescenti che inseguono il sogno di una carriera nel basket, Spike Lee compare a un camp organizzato da Nike, dove parla ai ragazzi in modo molto diretto, dicendogli che la società americana li vuole spacciatori o delinquenti, e l'unico motivo per cui sono lì è perché facendo vincere le loro squadre gli faranno guadagnare un sacco di soldi. I Gut Game ha una storia in cui molti giocatori si possono ritrovare, anche fin troppo. Il caso più eclatante è quello di Stephon Marbury. Il cestista ha dichiarato di aver visto una sola volta i Gut Game, ma gli è bastato per dichiarare che Spike Lee si è ispirato a lui. Ha anche manifestato un po' di fastidio per il fatto che Lee non abbia mai riconosciuto un legame tra la sua storia personale e la trama del film. Lee dichiara che ha conoscenza di ciò che pensa Stephon, ma in realtà quella che ha portato sullo schermo è la storia di molti ragazzi usciti da Coney Island.
In effetti le somiglianze tra la trama di He Got Game e le vicende di Stephon Marbury sono parecchie. Marbury cresce a Coney Island e frequenta la Abraham Lincoln High School, dove emerge come talento del basket. Proprio come il protagonista di He Got Game, si trova di fronte alla decisione di frequentare il college o fare il salto direttamente all'NBA. Dal 2006, infatti, è richiesta ai giocatori di avere compiuto 19 anni o di avere frequentato almeno un anno di college per entrare nel campionato professionistico. A Coney Island, la famiglia di Marbury era una leggenda del basket. I tre fratelli di Stephon erano già tutti cestisti professionisti e anche per Stephon l'ultimo anno di liceo è un via vai di lettere di offerta da parte dei college statunitensi. Marbury avrebbe potuto frequentare qualsiasi college, ma ha accettato una borsa di studio alla Georgia Tech, per poi essere scelto nel draft NBA del 1996. Vi ricorda qualcosa?
You know, a lot of great ball players came out of Coney Island, but most of them didn't amount to shit.
What about Stephon Marbury? He made it.
Oh, true that, yeah.
È anche vero che anni dopo un certo Maurice Ballard ha rivendicato anche lui il fatto che la storia raccontata nel film di Spike Lee è la sua. Ballard è arrivato a sostenere di essere stato approcciato da Earl Smith, che faceva parte del team di produzione di Spike Lee. Ballard dice anche di aver visitato il set del film e che tutta la troupe sapeva benissimo che la storia del film era ispirata a lui. Smith e Lee hanno sempre negato tutto, sostenendo di non avere la minima idea di chi fosse questa persona. Come protagonista del film di Spike Lee, anche il padre di Maurice Ballard ha scontato la sua pena in carcere. Per tutte queste somiglianze, Ballard ha dichiarato che è ancora disposto a fare causa alla casa di produzione, la 40 Acres and a Mule.
Ispirata da Marbury, Ballard o chiunque altro, la sceneggiatura di He Got Game è pronta nel 1997. Ora si trattava solo di trovare il giusto cast per rappresentarla. Spike Lee manda il copione a Denzel Washington, con cui aveva già lavorato in Mo Better Blues e Malcolm X. Non pensava che l'attore l'avrebbe accettato subito il ruolo di Jake, e invece Denzel Washington accetta subito. Per la parte di Lala, la fidanzata di Jesus, viene scelta Rosario Dawson, che aveva interpretato il film scandalo Kids di Larry Clark. Per il ruolo della prostituta, Dakota Burns, viene scelta Mila Jovovich, reduce del successo da Il Quinto Elemento. John Turturro appare in un cameo, nei panni di Billy Sunday, uno degli allenatori che cercano di convincere Jesus ad accettare la proposta del loro college.
Le riprese furono effettuate nella parte meridionale di Brooklyn, nell'isola di Coney Island. La troupe si impadronì così di un intero isolato, come già accaduto per Fare la cosa giusta e Crooklyn. La colonna sonora del film accosta brani di Aaron Copland a quelli dei Public Enemy. Spike ha dichiarato che pensava che abbinare Copland ai Public Enemy fosse una combinazione vincente, e difatti ha funzionato molto bene. La colonna sonora di He Got Game è entrata nella leggenda. Gli eredi di Copland, in occasione del film, lasciarono carta bianca al regista, lasciandogli così a disposizione tutte le sue incisioni. I Public Enemy, dopo aver lavorato con Spike Lee alla colonna sonora di Fa la cosa giusta, decisero di ritornare insieme dopo i lavori solisti, esclusivamente per la colonna sonora di He Got Game, regalandoci una delle colonne sonore più belle e famose di tutti i tempi.
You know, you have to look at the flick a few times, read the script, extract the soul of the characters, and try to come up with themes, music and lyrical wise, that seamlessly go together and will never ever come apart. We wrote it in 2 months and executed in 3. So every, you know, the shot clock was ticking.
Ma la sfida più grande del film è senza dubbio quella legata ai due protagonisti, Jesus e Jake Shuttleworth. Secondo Spike Lee era più facile trovare un cestista che sapesse recitare piuttosto che un attore che sapesse giocare a basket.
Denzel could play, he's an athlete, and one of the reasons why we chose the cast basketball players, I think that's one of the reasons why a lot of sports films fail is because they have actors to play mm-hmm. athletes. Mm-hmm. And in football, baseball, boxing, I think mm-hmm. your more apt to get away with it, but it's very hard.
It's hard to fake it.
To fake basketball. I mean, if you cast an actor, you may have shots where somebody shoots the ball, leaves their wrist, and you see then a cut, and the ball goes through the hoop. You know, that you don't want to do it like that at all.
Per il ruolo di Jesus, Spike Lee voleva un vero cestista, per dare un elemento di autenticità al film. Organizza così dei provini dedicati a giovani atleti professionisti, avvertendoli che se avessero accettato la parte, avrebbero dovuto provare per 8 settimane prima delle riprese. L'acting coach Susan Batson, consulente di Spike Lee, non era convinta dell'idea e anche Denzel Washington aveva dei dubbi, ma alla fine la spunta Spike Lee.
La ricerca del giusto Jesus è sicuramente complicata. La lista di giocatori contattati da Spike per fare i provini è lunghissima, perché oltre al ruolo di protagonista sono necessari moltissimi ruoli secondari, tra compagni di squadra e avversari. Tra loro, per esempio, Rick Fox, nel ruolo di Cicerone durante la visita di Jesus a uno dei college. La costante presenza di Spike a bordo campo durante le partite dei Knicks l'ha reso popolare agli occhi della maggior parte degli addetti ai lavori. Quindi, anche per i piccoli cameo, il regista è ben coperto. Abbiamo nomi famosi tra cui Shaquille O'Neal, Scottie Pippen e Michael Jordan. A Michael Jordan è concesso l'onore di declamare le parole che daranno il titolo alla pellicola. He Got Game.
Tra i finalisti per la parte di Jesus ci sono un discreto nugolo di talenti. T-Mac, allora 18enne, il più giovane giocatore dell'NBA, è il primo a essere escluso dopo i provini, ritenuto troppo timido e non pronto per fare da protagonista in un film così importante. Marbury e Garnett, poco più che 20enni, sembrerebbero perfetti per la parte. Sono entrambi espansivi, hanno vissuto sulla propria pelle l'esperienza di dover scegliere tra college e professionismo e sono abituati a essere sotto costante attenzione mediatica, sin dai tempi del liceo. Ma Marbury si rifiuta di fare un provino per un film che, come abbiamo raccontato, secondo lui parlava già della sua storia. E tra i finalisti restano Ray Allen e Kobe Bryant. I due vengono approcciati direttamente sul campo da Spike Lee durante 2 trasferte dei Bucks e dei Lakers, rispettivamente al Madison Square Garden.
Al primo incontro Ray ha subito un test importante. Deve provare una scena intima con l'attrice Sally Richardson, che a sua volta prova per la parte della fidanzata di Jesus, Lala, ruolo che verrà affidato in seguito a una giovanissima Rosario Dawson. Ma Ray Allen dichiara di essere stato molto più intimidito dal provino con Denzel Washington. Sembra fatta. Nel giugno del 97, Associated Press rilascia la notizia secondo cui Spike Lee avrebbe scelto Ray Allen come protagonista del suo prossimo film, le cui riprese sarebbero iniziate di lì a poco. Ma qualche giorno dopo, un articolo di Variety sembra sostenere un'altra teoria.
Kobe Bryant diventa attore, Spike Lee lo tiene sott'occhio per essere il coprotagonista, al fianco di Denzel Washington per la sua nuova pellicola, He Got Game. Mamba sembra davvero essere il favorito nella corsa al ruolo, ma in seguito a varie sconfitte dei Lakers, Kobe Bryant, furioso con se stesso, decide di autoescludersi dal film, per concentrarsi sul basket. Kobe dichiara che il film gli avrebbe tolto troppo tempo. In quel momento doveva solo pensare a giocare e ad allenarsi, soprattutto dal momento che era un giocatore che arrivava direttamente dal liceo e aveva bisogno di tutte le sue energie per prepararsi alla stagione successiva.
La parte dunque è ufficialmente di Ray Allen, che può iniziare la preparazione vera e propria. 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per 8 settimane consecutive al fianco di Susan Batson, acting coach che per Ray Allen diventa quasi una terapeuta. Infatti la pressione su Ray è molta e il cestista sente la responsabilità di un film che ruota tutto intorno al suo personaggio, Jesus. Se le sue prove e la sua recitazione non fossero andate bene, non sarebbe andato bene tutto il film.
Il cuore del film è la scena della sfida a basket tra Jesus e il padre. Ray Allen, all'inizio, era intimidito da Denzel Washington, ma la scena della sfida viene girata per ultima, quando Allen ha ormai superato ogni timore reverenziale. Nel copione tra i due non c'è sfida, Jesus doveva battere nettamente il padre. Quando però iniziano le riprese, Washington rivela il suo inaspettato, fino a quel momento, talento da cestista. Oltre a essere stato un discreto giocatore in gioventù, prima delle riprese aveva studiato il gioco di Ray Allen e le sue debolezze. Quando Denzel inizia a infilare un canestro dopo l'altro, Allen comincia a irritarsi. Washington sa che nel copione c'è scritto che deve perdere 15-0, ma decide invece di fare del suo meglio e di non rendere la vita facile ad Allen.
The whole time I told Ray I wasn't good with my left hand, which I wasn't. All I was doing every night was practicing left hand, every night, 2-3 hours. I'm like, oh man, I don't have it. I never let him see me practice. So if you ever go back and see the movie again, first thing I do is start going left. He doesn't see it coming, and I got lucky. Some shots started going in. Then it got good to me. Now the New York's coming out of me. Now I'm bragging. I knew I was already done. I'm like, yeah. All right, I'm good.
Susan Batson, che assisteva alle riprese della scena, era sbalordita. Va da Allen e gli dice: devo insegnarti anche a giocare a basket adesso. E lui risponde che non è colpa sua. Il fatto è che Denzel Washington giocava bene. He got game.
Ray said, look, he's, instead of saying cut, he's saying timeout. He's making a timeout sign like the referee. Timeout, timeout. And the great Susan Batson, who's one of the most phenomenal acting coaches, she's screaming at him, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Denzel's laughing. And Ray comes to me and says, Spike, the script says I'm supposed to win 12-0. and he looks at me, I go like this. What do you want me to do? What do you want me to do?
Le riprese si concludono a settembre 1997. Il film viene presentato in anteprima al Festival di Venezia del 1998. Al botteghino, però, i Gag Game non riesce a diventare un successo. Gli incassi furono talmente miseri e deludenti che non riuscirono nemmeno a rientrare nelle spese di produzione dei 25 milioni di dollari. Il film ha colto da recensioni nel complesso positive. Il The New Yorker scrive che il film è girato in modo magistrale e sull'area delle maestose composizioni di Aaron Copland alcune immagini prendono davvero il volo. Stanley Crouch scrive che I Gag Game è un gran film. Fra le critiche negative c'è quella di Variety, che scrive: è un film vibrante, pieno di colore ma un po' sentimentale. Probabilmente è il film più mainstream del regista. Anche David Edelstein scrive: vivo nella speranza che un giorno Spike riesca a trascendere la sua rabbia, il suo egotismo, le sue paranoie e realizzi un film organico.
Vi ricordate quando all'inizio io e Samantha dicevamo che quello che sappiamo di basket lo abbiamo imparato da He Got Game? Visto oggi, il film di Spike Lee non è tra i suoi quello invecchiato meglio, ma resta un appassionato omaggio di un grande tifoso al suo sport preferito. E questo si può già vedere sui famosissimi titoli di testa del film. Praticamente, già da soli, potrebbero essere un cortometraggio sul basket.
Ma I Got Game è anche il film che per primo ha raccontato il legame tra basket e capitalismo, che proprio negli anni 90 trovava in Michael Jordan il suo simbolo. Nel 1984, infatti, MJ firmava un contratto con Nike per la creazione di un paio di scarpe da basket personalizzate in occasione del suo debutto nell'NBA. Il modello Jordan divenne talmente iconico che in I Got Game le Jordan 13 hanno un grande spazio con tutta una scena a loro dedicata, quella in cui Jake, appena uscito di prigione, va a comprarsi le scarpe. Ma non si tratta solo di comprare delle scarpe nuove, le Jordan non sono semplici scarpe, ed acquistarle diventa un rito sacro che Spike Lee riesce benissimo a raccontare sullo schermo in pochi minuti.
Yo. Yeah. Seven. These are the new Jordans.
That's it, huh? Yeah, how much these cost, man?
$139. $150 with tax.
$150?
Yeah.
Where the holes at?
They're on the inside, though. You gotta lace them up that way.
Yeah, do that for me, man. Huh?
Yeah, no problem, man.
All right,
let's get rid of this person.
$139.
Il basket è certamente uno strumento di emancipazione, per cambiare vita, ma He Got Game racconta anche il lato oscuro che ruota attorno al reclutamento dei futuri talenti, il mondo degli agenti, le rivalità tra college, i soldi e le promesse che corrompono i giovani atleti, soprattutto quelli come Jesus, provenienti da quartieri difficili o emarginati. Per parlare del mondo del basket universitario abbiamo chiamato Luca Angoi, che allena, scrive di basket e ne sa sicuramente più di noi.
Il mondo del college basketball all'interno di He Got Game viene dipinto in maniera molto realistica. Pensiamo soltanto alla scena nella quale Jesus Shuttlesworth, il personaggio interpretato da Ray Allen, viene introdotto all'interno del college per il quale dovrebbe andare a giocare e gli viene mostrato uno scenario fatto di feste, alcol, droghe e donne sempre disponibili. Ebbene, scene molto simili a quella sono accadute ed accadono ancora oggi nella realtà del reclutamento di talenti americani. Un caso famoso e piuttosto recente è quello della prima scelta assoluta al draft del 2018. Stiamo parlando ovviamente del draft NBA. Il caso è quello del centro DeAndre Ayton, che durante il suo reclutamento all'Università di Arizona infatti fu protagonista di un caso molto simile. Partiamo dall'inizio. Ayton deve giocare ad Arizona, è uno dei maggiori recruit a livello nazionale. Ebbene, Charles Dawkins fa il suo ingresso nella storia. Chi è Charles Dawkins? Charles Dawkins è un intermediario, un agente di giocatori professionista che si mette appunto tra la famiglia del ragazzo e l'università di Arizona. E a un certo punto dice: bene, voi di Arizona volete che DeAndre Ayton, il prossimo giocatore che cambierà il panorama dell'NBA, giochi per voi? Bene, dateci $100,000. Ayton giocò effettivamente la stagione 2017-18 con Arizona. Non è sicuro che i $100,000 furono effettivamente incassati dalla famiglia di Ayton, si presume di sì. Ad ogni modo, Arizona fu sanzionata dall'NCAA per questo tipo di violazione, suscitando uno scandalo a livello nazionale. Tornando indietro nel tempo, un altro caso famoso è quello di Wilt Chamberlain, che è uno dei giocatori più forti e iconici di tutti i tempi. Wilt, quando deve decidere a quale liceo di Filadelfia andare, riceve una corte spietata perché a 14 anni è già 2,10 metri e sta dominando qualsiasi partita di pallacanestro si giochi in città. Ebbene, a Chamberlain diverse scuole offrono prima dei diamanti e poi delle specie di gettoni che gli servirebbero per muoversi all'interno della città di Filadelfia e per comprare sostanzialmente tutto quello che vuole. Le avance dei vari licei non funzionano perché Wilt sceglierà di andare a Overbrook High School, che sarà poi anche il liceo di Will Smith. Successivamente poi c'è il momento di andare al college e anche qui si fanno avanti diverse istituzioni universitarie che gli offrono sostanzialmente di tutto. Una, la più famosa, è UCLA, che per reclutarlo arriva ad offrirgli addirittura dei ruoli e delle parti in alcuni film di Hollywood, non è dato sapere quali. Nel suo caso anche qui però le avance economiche non funzionano perché Wilt finisce a giocare a Kansas, dove con le sue prestazioni in campo riesce a integrare a livello razziale una città fortemente segregata come lo era all'epoca la città di Lawrence, appunto nel Kansas. Tutti questi scandali sono ritenuti tali perché i giocatori del college non sono professionisti, ma vengono definiti studenti atleti e dunque non possono ricevere compensi per giocare a qualsiasi sport. Le stesse regole valgono per il football, per l'hockey, per l'atletica, insomma un po' per tutto. La NCAA si ritiene un organo sportivo dilettantistico, pur incassando i profitti dei diritti televisivi delle partite trasmesse a livello nazionale e locale. E questo ha portato a una serie di proteste che sono sfociate in una concessione da parte dell'NCAA stessa che permetterà ai giocatori di guadagnare dei soldi a partire dal 2023. Gli anni passano e gli scandali restano, per parafrasare una rima di Gue Pequeño. In questo però si può dire che un film come He Got Game sia ancora attuale perché mostra una realtà che è quella che i recruit americani devono sopportare e devono passare ogni giorno.
Qualcuno ha giudicato romantica ed esagerata l'idea che un governatore possa promettere a un assassino uno sconto di pena pur di ottenere nell'università del suo stato il giocatore migliore. Ma ancora oggi il messaggio di Spike Lee è così potente da far capire l'importanza di questo sport. Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Il contributo del nostro ospite?
Luca Ngoi.
Che ringraziamo per il suo intervento. Grazie a voi per averci ascoltate. Suggeriteci quale storia di cinema vorreste sentire nei prossimi episodi. E se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Ciao!
Ciao!
Nella prossima puntata!
The missing girl is now believed to have been kidnapped by the serial killer known only as Buffalo Bill.
We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile.
Who's the subject?
The psychiatrist Hannibal Lecter.
Lecter is our most prized asset.
Be very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head.
Agents, darling.
Oh, finalmente torniamo a parlare di serial killer con Il silenzio degli innocenti di
Jonathan Demme.
Non mancate.